standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة Mahsa Amini حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza, nuova riunione del Consiglio di sicurezza sul cessate il fuoco, rischio di un nuovo fallimento. Intanto Israele ha ordinato l'evacuazione di una vasta area di Khan Yunis, dove vivono circa 140.000 civili. Repubblica Ceca, è salito a 15 il numero dei morti nella sparatoria all'Università Carlo di Praga. Trovato morto l'autore, un giovane che avrebbe annunciato il suo gesto su Telegram. Francia, con la nuova legge sull'immigrazione, il Parlamento ha calpestato la carta costituzionale, il punto di Esteri. Il calcio al tempo della Superlega, l'Unione Europea ha dato ragione ai club ricchi e pesantemente indebitati. World Music da Dakar, l'album che sancisce una seconda vita del gruppo storico, The Off The Earl. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Est, caricare il podcast.
Partiamo da come stiamo facendo da 77 giorni dalla situazione in Israele e nella striscia di Gaza, quindi dopo il 7 ottobre in poi. Nel contesto del continuo allarme per la crisi umanitaria a Gaza, l'ONU ha dichiarato che i livelli di fame catastrofici, con migliaia di persone a rischio di carestia. Un rapporto dell'ONU e delle agenzie per la sicurezza alimentare afferma che 4 famiglie su 5 nel nord di Gaza e metà degli sfollati nel sud hanno trascorso giorni senza cibo. Noelia Monge, responsabile delle emergenze di azione contro la fame, ha dichiarato: tutto ciò che stiamo facendo è insufficiente per soddisfare i bisogni di 2 milioni di persone. È difficile trovare farina e riso e le persone devono aspettare ore per accedere alle latrine e lavarsi. Stiamo vivendo un'emergenza come non avevo mai visto prima. Intanto a New York si rischia un terzo rinvio di fila del voto sulla risoluzione ONU per un cessato il fuoco a Gaza. La riunione è prevista verso le ore 22 ora italiana. Abbiamo in diretta Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, nel titolo dicevo che c'è il rischio di un l'ennesimo fallimento, anche se queste riunioni non possono andare ad oltranza.
Ma guarda, Sciocchi, forse nemmeno gli Stati Uniti a questo punto sanno come voteranno a questo punto della giornata. New York, lo ricordo, da poco passata l'una, il voto ci sarà, se ci sarà, nel tardo pomeriggio. Allora, lo ha detto tra l'altro poco fa, francamente non so come voteremo, lo ha detto il vice ambasciatore americano all'ONU, Robert Wood, che afferma di non aver ancora visto il testo finale della risoluzione, di qui l'incertezza appunto sul voto. Sembra che si sia risolta la questione che ha bloccato tutto i giorni scorsi, cioè il testo finale non presenterebbe la richiesta di una cessazione delle ostilità a Gaza, ma soltanto una sospensione delle ostilità, che è la cosa più gradita agli Stati Uniti. Nelle ultime ore però è sorto un altro problema, cioè quello delle ispezioni dei camion di aiuti umanitari che entrano a Gaza. Attualmente Israele controlla i limitati aiuti umanitari e le consegne di carburante a Gaza attraverso il valico di Rafah dall'Egitto e il valico di Kerem Shalom. I paesi arabi vorrebbero però che la bozza di risoluzione dia alle Nazioni Unite il controllo delle ispezioni di frontiera. Gli Stati Uniti temono però che Israele perda il controllo di che cosa entra e che cosa non entra a Gaza. Nelle ultime ore, tra l'altro, si è fatta sempre più forte la pressione di Israele sugli Stati Uniti perché appunto blocchino con il veto una risoluzione che va nel senso contrario a quello che il governo israeliano vuole e ha sempre dichiarato, cioè la cancellazione di Hamas da Gaza. Hamas, tra l'altro, un poco fa ha dichiarato che non ci sarà più alcun negoziato sugli ostaggi fino a quando non finirà l'operazione militare israeliana. Ci sono poi le pressioni di molti paesi arabi alleati degli Stati Uniti e di molti paesi in generale che hanno chiarito a Washington che vogliono che la guerra finisca al più presto. Insomma, diciamo, l'amministrazione Biden è stretta tra esigenze diverse, tra opposte richieste, e questo rende appunto l'azione americana incerta e spesso contraddittoria. Stay tuned, ha detto proprio poco fa il vice ambasciatore Robert Wood ai giornalisti, restate collegati. Ecco, diciamo, restiamo collegati e aspettiamo senza molte certezze il possibile, non certo, voto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel pomeriggio newyorkese.
Grazie Roberto e buona serata.
Grazie.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Intanto avete sentito, Israele ha ordinato l'evacuazione di una vasta area di Khan Yunis nel sud della striscia. In questa area vivono almeno 140.000 persone. Martina Stefanoni.
Voglio che il mondo sappia che Gaza è tutta una questione di vita, proprio come qualsiasi altro posto al mondo. Voglio che il mondo sappia che Gaza non è il luogo devastato, polveroso e ammuffito che troppo spesso viene mostrato nei notiziari. Voglio che il mondo sappia che i palestinesi non sono né vittime né eroi. Proprio come tutte le altre persone, ci svegliamo ogni giorno per andare a scuola o al lavoro, ridiamo quando sentiamo una battuta divertente e piangiamo quando abbiamo mal di denti. Amiamo l'odore del mare e i colori del cielo, soprattutto al tramonto. E odiamo andare dal dentista anche quando sappiamo che dovremmo. Queste parole le scriveva 6 anni fa Anash Jnena, scrittore di Gaza e coordinatore del progetto We Are Not Numbers, dove ragazzi e ragazze palestinesi pubblicano le loro storie in inglese. Jnena le scriveva 6 anni fa e oggi leggerle fa ancora più male. Non solo per il motivo più ovvio, gli oltre 20.000 morti della striscia di Gaza, le bombe che non si fermano, le case distrutte, le scuole, gli ospedali presi di mira, la fame, la sete e le malattie, ma perché a Gaza oggi vivere è impossibile. Chi sopravvive ai bombardamenti muore dentro ogni giorno di più. Muore perché ogni giorno è peggio del precedente e muore perché la precarietà è diventata l'unica costante delle loro vite. Mohammad e Sami, i due Gazawi che dall'inizio del conflitto ci raccontano la vita a Gaza, si sono spostati innumerevoli volte con le loro famiglie. Mohammad, che viveva a Jabalia nel nord, è andato a sud quando l'esercito israeliano è entrato nel nord. Poi è tornato nel nord, quando ha visto che le bombe cadevano anche a sud. Poi di nuovo giù, a Khan Yunis, che fino a qualche settimana fa era il posto sicuro dove andare, e ora è invece l'epicentro dei bombardamenti. Sami invece viveva a Khan Yunis ed è scappato a Rafah con la sua famiglia e ha costruito una tenda di plastica direttamente sulla spiaggia. In 2 mesi e mezzo queste persone si sono dovute spostare 3, 4, 5, 10 volte, ogni volta più stanchi, più affamati, più impauriti, più sfiduciati e con sempre meno cose da portare con sé. Una condizione che, anche se non ci fossero le bombe a distruggere ciò che lasciano indietro, fiaccherebbe nel corpo e nello spirito chiunque. E come ci si riprende da un'esperienza del genere? Abbiamo sentito tante volte in questi mesi la denuncia fatta da ONU e ONG: non c'è un posto sicuro. A volte le frasi, quando si ripetono tante volte, si svuotano di significato. Per questo bisogna pensarci attentamente per capirne la portata. Non sentirsi al sicuro da nessuna parte vuol dire che la vita si ferma, perché tutto ciò a cui si può pensare è cercare di non morire. Voglio che il mondo sappia che la Palestina ha scrittori, artisti, pensatori e soprattutto amanti, concludeva Anas Jnena. Voglio che il mondo sappia che siamo umani, proprio come te.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Repubblica Ceca. È salito a 15 il numero dei morti nella sparatoria all'Università Carlo di Praga. Trovato morto l'autore, secondo la polizia è un giovane che avrebbe annunciato il suo gesto su Telegram. Sara Milanesi ha intervistato Giorgio Cadorini, traduttore che per tanti anni ha insegnato in quella università.
La polizia è stata chiamata già a mezzogiorno, probabilmente dal padre del ragazzo, che avvisava che suo figlio era sparito e che voleva suicidarsi. La polizia ha verificato che lui avrebbe dovuto avere una lezione all'università, quindi era già mobilitata la polizia. Poi è arrivata l'informazione che lui aveva cominciato a sparare all'interno dell'edificio principale della facoltà. Non sono chiari i dettagli ancora, è passato del tempo prima che l'episodio si concludesse. Nel frattempo ci sono almeno confermate almeno 15 morti, ci sono più di 20 feriti. Diversi sono anche feriti gravi, quindi è probabile in realtà che il totale dei morti aumenterà nelle prossime ore.
Ecco, è successo in una facoltà praticamente all'interno, no, nel centro della città, quindi la immaginiamo anche molto frequentata.
In quel momento c'erano lezioni, corsi, molti corsi. Si tratta del pieno centro di Praga. Il ragazzo sapeva che avrebbe trovato molte persone, che avrebbe trovato la facoltà piena di gente. Ho parlato con una delle insegnanti, le vittime sono quasi tutte giovani donne, perché appunto è una facoltà frequentata prevalentemente da donne.
Per la città di Praga è un fatto di una violenza assolutamente inusuale, o sbaglio?
È assolutamente una sorpresa, è il primo episodio di questo tipo per Praga. Per quel che riguarda la Repubblica Ceca è un evento di violenza che ha avuto il maggior numero di vittime nella storia del paese, quindi è sicuramente uno shock. Aggiungo che per questa zona il Natale è veramente il periodo più sacro che esiste nell'anno, è un periodo in cui veramente le persone sentono molto l'atmosfera del Natale, quindi questo è veramente uno shock, tra l'altro legato al centro di Praga, che è una delle capitali, possiamo dire, proprio delle celebrazioni del Natale, inteso proprio come trovarsi insieme, bere insieme qualcosa di caldo. Quindi decisamente è proprio un fatto molto traumatico per la comunità. Fonti ufficiali escludono qualsiasi motivazione politica, non c'è nessun motivo per pensare che fosse qualcosa di diverso. Questo governo, che è in carica dal 2021, ha una componente molto importante che rappresenta posizioni molto conservatrici e si ispirano ai repubblicani americani, in particolare proprio ai trampiani, e uno dei loro punti forti è proprio quello del porto d'arma individuale, e nel programma hanno proprio scritto la frase che loro difenderanno i diritti dei portatori legali di armi. Io spero che questo darà l'occasione alla società di pensare su questo punto e anche di cominciare a opporsi a una qualsiasi idea di insistere sul porto d'armi individuale, sul suo sostegno. Un governo decisamente non dovrebbe avere tra i suoi punti di programma quello di difendere proprio questo diritto fra tutti quelli che sono minacciati in questo momento in Repubblica Ceca.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Guardando da vicino la nuova legge sull'immigrazione in Francia, si è scoperto due cose. La prima è che i migranti vengono umiliati, ma soprattutto viene calpestata, anche in modo consapevole, la carta costituzionale francese, quella che è stata scritta da De Gaulle per la Quinta Repubblica. Sentiamo Francesco Giorgini.
Una legge anti-immigrazione approvata con il sostegno attivo dei deputati lepenisti che, se avessero votato contro, avrebbero fatto cadere il testo. Una legge anti-immigrazione scritta dalla destra tradizionale sotto la pressione elettorale e politica del blocco nazionale identitario e ingoiata come un boccone amaro dalla maggior parte della maggioranza presidenziale, ma troppo indigesta per un ministro, quello della sanità, che si è dimesso, per una sessantina di deputati macronisti che in nome del progressismo si sono astenuti o hanno votato contro. Vittoria ideologica della Le Pen e crisi esistenziale di un macronismo forse al tramonto, ma soprattutto una legge anti-immigrazione che sotto gli occhi consenzienti del presidente Macron e del suo governo prende a picconate esplicitamente un certo numero di principi e valori della Carta Costituzionale. Dal diritto ad una vita familiare normale, rimesso in questione dai limiti arbitrari introdotti per il raggruppamento familiare per i lavoratori immigrati in regola, all'uguaglianza dei lavoratori in regola nel pretendere agli assegni familiari congelati dalla nuova legge per gli stranieri in regola per almeno 2 anni e mezzo di residenza, passando per quello che appare come il più emblematico degli attacchi alla Costituzione contenuti in questa nuova legge, quello al diritto del suolo che garantiva ad ogni persona nata in Francia, anche da genitori stranieri, la cittadinanza francese, un'automaticità a cui mette fine la riforma che obbliga ormai i figli di immigrati, seppur nati in Francia, a fare a 16 anni esplicita domanda di nazionalità. Niente di scioccante, ha minimizzato Macron ieri sera in un'intervista televisiva in cui ha difeso l'utilità e la necessità della legge, pur concedendo più di un dubbio sul suo rispetto dei principi costituzionali, tanto che dopo aver salutato una legge secondo i sondaggi approvata dai cittadini, anche se considerata di ispirazione lepenista dai francesi secondo gli stessi sondaggi, Macron annuncia aver personalmente convocato il Consiglio Costituzionale a statuare sulla nuova legge per eventualmente emendarne gli eccessi anticostituzionali. Detta altrimenti, Macron, passando il testo al Consiglio dei Saggi, scarica il barile, si copre le spalle e se ne lava moralmente le mani, lui che è supposto essere il primo guardiano della Costituzione. Costituzione francese di cui fa parte la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, fondamento dell'uguaglianza dei diritti individuali e civili. Ridurre, come fa questa legge, i primi porta un passo dopo l'altro a ridurre i secondi. Si comincia dagli immigrati, poi si passa alle minoranze, per finire a tutti gli oppositori, recalcitranti o dissidenti. Per la destra è un preciso progetto politico che comincia con questa legge anti-immigrazione per andare verso una riforma costituzionale in senso più autoritario. Ancor più per l'estrema destra, che aggiunge la proposta di un referendum per avere davvero le mani libere. Macron, nascosto dietro la foglia di fico del Consiglio Costituzionale, avrebbe ormai, secondo l'editoriale della Marseillaise, il giornale storico della sinistra Marsiglia, lo spirito già lepenizzato quando declama c'è un problema di immigrazione in Francia, in linea peraltro, e non è un caso, con Meloni e compagni sulle nuove regole europee in materia.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ieri abbiamo titolato che il calcio europeo è al bivio. Ebbene, è arrivata la sentenza questa mattina alla Corte di Giustizia dell'UE. Ha accolto un ricorso contro il monopolio di UEFA e FIFA sulle competizioni calcistiche internazionali. Quindi la Superlega ha celebrato questa sentenza e ha presentato un nuovo format a 64 squadre. Non sappiamo come andrà questa storia, anche perché molti club, soprattutto inglesi, sono contrari. Quelle che hanno fatto lobbying per farla passare sono state soprattutto le spagnole, Real Madrid e Barcellona. Ma questa sentenza ti dice molto sulla filosofia, quello che in questo momento è il pensiero di alcuni giudici della Corte Giustizia dell'Unione Europea. Sentiamo l'intervista a Pippo Russo, sociologo, giornalista sportivo.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che c'è un abuso di posizione dominante da parte di FIFA e UEFA nella organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali e nello sfruttamento dei diritti commerciali e televisivi. E questa era una cosa abbastanza scontata, non serviva questa sentenza per far passare questo principio. L'elemento davvero dirimente che viene stabilito è che queste due grandi organizzazioni calcistiche internazionali non possono imporre sanzioni ai club e ai calciatori che partecipassero a queste manifestazioni internazionali come la Superlega organizzate al di fuori dell'egida di FIFA e UEFA. Essenzialmente viene stabilito che i club e i calciatori non possono essere sanzionati con l'esclusione dai campionati nazionali nel caso dei club e dalla convocazione nelle rispettive nazionali per i calciatori. Questo è quanto stabilisce questa sentenza, che adesso andrà letta nel dettaglio, dato che per il momento stiamo soltanto commentando la versione sintetica distribuita tramite comunicato stampa. Rimane un fatto insoluto: nessuno ha mai impedito che la Superlega venisse organizzata e disputata. Se questo non è stato fatto è perché i club secessionisti non hanno avuto la capacità di farlo a suo tempo.
Dice la società che vuole dare vita, insomma, al progetto, come primo commento: finalmente il calcio è libero, non abbiamo più diciamo così questa gabbia che è quella dell'UEFA, delle sue regole che ci impone delle sanzioni. Che cosa vuol dire? Perché dovrebbe essere il più libero in questo modo il calcio? È una frase che ha diciamo un fondamento.
È una frase che ha un fondamento nella misura in cui pretende e intende giustificare una sorta di secessione delle élite, ossia la possibilità per i club più ricchi e anche più indebitati, va sottolineato, del calcio europeo o in generale del calcio internazionale, di organizzare da sé le competizioni e di sfruttare autonomamente ed egoisticamente i proventi economici garantiti da queste competizioni, dunque gli incassi da botteghino, gli incassi da diritti televisivi e gli incassi da commercializzazione, senza dover passare per altri enti organizzativi come sono la FIFA e l'UEFA, essenzialmente gestire da sé la ricchezza che viene prodotta. Questa è la libertà che, secondo la società che intende organizzare la Superlega, sarebbe stata affermata, ma in realtà questa libertà non era mai stata in discussione. Ribadisco, nessuno ha mai proibito l'organizzazione della Superlega, perché nessuno avrebbe potuto proibirlo. Ciò che i club della Superlega volevano ottenere era rimanere comunque sotto l'organizzazione istituzionale di FIFA e l'UEFA e non esserne escluso in caso di organizzazione della Superlega. Ci sta che FIFA e UEFA non siano d'accordo ad avere i concorrenti in casa, che sfruttano anche le loro manifestazioni. Quindi è una questione di carattere giuridico molto delicata, che riguarda la questione dell'abuso di posizione dominante. Ma in realtà, sottolineo un'altra volta, nessuno mai ha impedito a una Superlega di organizzarsi.
Però insomma è come se si sancisse in qualche modo che ormai il calcio è solo resa di diritti TV, business e questo e nient'altro di più.
Il calcio è molte cose diverse, c'è una dimensione di elite che è iperindustrializzata e c'è una dimensione che invece va verso le categorie inferiori, verso il calcio di base, dove si mantiene un po' di rito. La secessione è già nei fatti. Il calcio è uno strano animale mutante con diversi aspetti che fra loro a questo punto sono anche molto difficili da tenere insieme. La Superlega è l'esplicitazione che una parte del calcio, il vertice della piramide, ormai vuol fare da sé.
World Music, andiamo in Senegal prima di sentire Marcello Lorrai. A tutti un caro saluto da Shawki.
tutte le band Super Diamonò, Etualde Dakar, Super Etualde Dakar, con cui si affermò il talento di Youssoundour, a livello internazionale delle formazioni storiche della musica moderna senegalese è conosciuta essenzialmente l'orchestra Baobab, scioltasi nel 1986, resuscitata nel nuovo millennio e valorizzata dall'etichetta britannica World Circuit, quella di Buena Vista Social Club. Adesso è venuto il momento di riscoprire anche Duef Duel DTS, che a cavallo tra anni 70 e 80 ebbe un'esistenza anche più effimera di quella di Baobab, ma è rimasta negli annali della musica senegalese come una delle migliori formazioni dei suoi tempi. Duef Duel DTS qualche anno fa si è ricostituita attorno ad alcuni superstiti e nel 2019 ha inciso un album che adesso l'etichetta francese Bouddha ha pubblicato e che come titolo porta semplicemente il glorioso nome Duef Duel DTS. TS è uno dei più importanti centri del Senegal e la formazione nacque nel 1979 con giovani musicisti della città e altri che provenivano dal gruppo di Usa, un grande e popolare protagonista della musica senegalese per quanto pochissimo conosciuto sul piano internazionale. Duef Duel DTS aveva una sua spiccata personalità che derivava fra l'altro dal fatto che, anche rispecchiando la composizione del gruppo, la band metteva insieme elementi della musica senegalese di diverse parti del paese e inoltre esibiva una molteplicità di influenze come rock, latin, soul, psichedelia, e in questo si differenziava dalle altre band che andavano per la maggiore nella stessa fase e in particolare da Super Etualde Dakar, che fece decollare Youssoundour e che portò al successo il genere Balak, che negli anni 80 in effetti diventò il genere dominante in Senegal. Già nel 79 la band cominciò a girare in Senegal e registrò il materiale per due dischi, che però rimase nel cassetto. Materiale che nel decennio scorso è stato poi pubblicato in due CD dall'etichetta greca Teranga Beat, che aveva ritrovato i nastri a Dakar. Il gruppo era molto buono e aveva una sua originale identità e ci fu una fase in cui Duef Duel ebbe il suo momento di gloria sulla scena della capitale senegalese, facendosi onore nel confronto con Super Diamonò, Etualde Dakar, Orchestra Baobab e altre formazioni. Ma poi ci furono dei contrasti interni e alcuni musicisti furono presi da altri gruppi. Lo stesso leader di Duef Duel, il chitarrista e principale compositore del gruppo Pap Sec, lasciò perché fu ingaggiato da Baba Mal, giovane allora emergente sulla scena senegalese. Il gruppo proseguì ancora un po', ma non fece molta strada e chiuse la sua esperienza senza avere pubblicato dischi. Poi, all'epoca del ritrovamento delle vecchie incisioni, il gruppo si era riformato con alcuni dei vecchi membri e aveva ricominciato a suonare a Dakar. In seguito c'è stato un rilancio un po' più strutturato con l'intervento di un'agenzia francese che ha portato Duef Duel a suonare anche in Europa. In questo album, registrato a Saint-Louis in Senegal nel 2019, si ascoltano due membri originari di Duef Duel, appunto Pap Sec, chitarrista eccellente assai creativo, che purtroppo è mancato nel 2022, e il percussionista e vocalist Bass Sarr, che è oggi l'unico sopravvissuto. Ma lo spirito e il repertorio della vecchia formazione hanno fatto in tempo ad essere ereditati da un gruppo che adesso è costituito quasi interamente da giovani. A giudicare dalla cordialità, dall'esuberanza e dallo slancio della musica che possiamo apprezzare nell'album, non c'è dubbio che Duef Duel meriti una seconda vita.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.